Alle scuderie del Quirinale di Roma, capolavori provenienti da musei di tutto il mondo per riscoprire due grandi maestri, Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel 500, fino al 26 giugno. scuderiequirinale.it.
Radio 3 Scienza.
Buongiorno, buongiorno e benvenuti e benvenute a Radio 3 Scienza. Un saluto da Costanza Confessore, Matteo De Giuli, Marco Migliore, Rossella Panarese, Marco Motta che vi parla. Sono le 11:30 trascorse da 40 secondi e oggi a Radio 3 Scienza ci occupiamo di un importante premio matematico, perché ieri è stato annunciato il premio Abel 2016, assegnato ogni anno dall'Accademia Norvegese delle Scienze e delle Lettere. Un importante riconoscimento appunto per la comunità matematica, viene spesso definito l'analogo del premio Nobel, anche se esistono anche altri premi considerati molto prestigiosi dalla comunità matematica, come la medaglia Fields, che forse è davvero la più ambita per i motivi che poi ricorderemo. Il matematico premiato ieri è un matematico in realtà molto noto, forse nell'immaginario pubblico il matematico per antonomasia degli ultimi decenni. Il suo nome sarà per sempre associato alla dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat. Stiamo parlando di Andrew Wiles e con Matteo De Giuli. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
Cominciamo ascoltando la voce di Andrew Wiles.
Ascoltiamo subito infatti la reazione di Wiles all'annuncio della vittoria del premio Abel. Abbiamo estratto l'audio che sentiremo da un video diffuso subito dopo l'annuncio dall'account YouTube dell'Università di Oxford. Wiles è catturato dalla telecamera appena mette piede al Dipartimento di Matematica, è felice, non si scompone, però con aria placida, composta, gentile, ci dice questo.
It's a great honor to receive this prize. Obviously when you do the work you're just completely absorbed in the problem itself and I wasn't thinking about all the consequences, but now
è un grande onore ricevere questo premio, dice Wiles. Quando lavori sei completamente assorbito dalla soluzione del problema stesso e non pensi alle conseguenze del tuo lavoro. Beh, però ora posso godermi anche queste ed è bellissimo. Non mi aspettavo una telefonata, aggiunge Wiles dopo un po' ridendo, qui si legge un po' meglio la sua emozione. Quando mi ha chiamato l'Accademia Norvegese mi aspettavo che mi volessero far commentare la vittoria di qualcun altro, ma poi ho capito che no, la telefonata era proprio per me. Questa era la voce di Andrew Wiles. Noi continueremo a sentire la sua voce, Marco, durante tutta la puntata, però prima di continuare a parlare di matematica alta, altissima, io ricordo un po' di matematica di base, diciamo così, ovvero i nostri numeri, il numero per intervenire con gli sms in diretta, che sono 335-56-34-296, e poi le nostre coordinate sul web, sia su Facebook che su Twitter, siamo Radio 3 Scienza con il 3 scritto a cifra.
E allora scriveteci ai nostri account social e naturalmente al numero di sms durante la diretta. Intanto do il buongiorno però a Pier Giorgio Di Freddi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Il matematico per antonomasia, definiamolo così nel nostro paese. Beh, matematico.
Dopo aver parlato di Wiles mi sembra un po' eccessivo, ma comunque.
Però matematico, insomma, scrittore, autore di molti libri che parlano di matematica, non solo, di scienze e molto altro. Cito, insomma, uno di quelli apparsi negli ultimi anni, il Museo dei Numeri, edito da Rizzoli. Insomma, Pier Giorgio Di Freddi, tra poco le chiederemo anche di raccontare i suoi incontri con Andrew Wiles, che tipo è, un po' ce l'ha già tratteggiato Matteo De Giuli, appunto facendoci ascoltare questa clip di ieri. Però io partirei innanzitutto da questo, per Giorgio Di Freddi. Il premio Abel è stato assegnato per la prima volta nel 2003 e abbiamo sentito Andrew Wiles dire: è un grande onore per me ricevere, addirittura insomma si sminuisce, dicevo, pensavo che mi avessero chiamato per commentare, invece era proprio per il premio. Ma insomma, come mai ci sono voluti secondo lei, per Giorgio Di Freddi, tanti anni perché venisse assegnato questo premio ad Andrew Wiles per una dimostrazione, poi la racconteremo, ricorderemo un po' i suoi meriti, avvenuta ormai più di 20 anni fa?
Anzitutto credo che Wiles, conoscendolo un pochettino, fosse sincero, perché anzitutto sono passati ormai più di 20 anni da quella dimostrazione. Non dimentichiamo che Wiles ha perso la medaglia Fields perché la dimostrazione l'aveva data quando aveva 39 anni, quindi in tempo per il limite massimo che è di appunto di 40 anni per vincere la medaglia Fields. Però c'era un errore nella dimostrazione e quando l'errore è stato rimediato, diciamo così, è stato corretto, lui ormai di anni ne aveva 41. quindi non ha potuto vincere la medaglia Fields, però gli è stato dato una targa speciale al Congresso Internazionale dei Matematici, e lui, mi ricordo che una volta mi disse: sai, quando risolvi il teorema di Fermat, dimostri il teorema di Fermat, non è che ti interessa poi tanto la medaglia Fields. Ora, il premio Hubble forse interessa di più, perché la medaglia Fields è un puro onore, non ha un denaro associato, diciamo, perché credo che siano 10.000 euro, no? Soltanto proprio un premio di consolazione da quel punto di vista. Invece il premio Hubble è un grosso premio che effettivamente in questo è paragonabile al Nobel, perché credo sia 800.000 euro.
Sì, attorno ai 700-750 credo, sì, qualcosa,
no,
del genere.
Quindi è veramente, no, un premio sostanzioso. Il premio Hubble da quando è partito? Agli inizi, le prime due o tre volte che è stato dato, l'hanno dato per esempio a Jean-Pierre Serre, ad Attia, cioè a gente che aveva già preso la medaglia Fields, però poi hanno cercato di differenziarsi per evitare di essere semplicemente una fotocopia, e un secondo premio viene dato a tutti quelli che hanno vinto la medaglia Fields. Quindi è stato molto differenziato. Lo scorso anno, come avete ricordato, forse l'aveva vinto Nash, e mal gliene incolse, perché poi morì appunto sulla via del ritorno.
Lo ricordiamo bene, perché lo raccontammo qui a Radio Trescenza.
Questa volta infatti anch'io sono stato stupito, perché in un certo senso Wiles ha preso premi di ogni genere, per esempio il premio di King Fahd in Arabia Saudita, questa medaglia speciale al Congresso Internazionale dei Matematici, forse si era un po' messo il cuore in pace, diciamo così, no? Felice di aver dimostrato appunto, no, il teorema di Fermat, e forse appunto è stato sorpreso, e io credo che sia doveroso, perché è probabilmente appunto con la morte di Nash lo scorso anno è probabilmente il matematico più famoso del mondo, no? E non soltanto famoso appunto, no, per motivi, diciamo così, extra matematici, ma proprio perché ha dimostrato il teorema del secolo, diciamo così, lo scorso anno.
Lo scorso secolo, esatto, stiamo parlando appunto degli anni a cavallo tra il 1993 e il 95, quando poi venne effettivamente pubblicata, esatto, la dimostrazione corretta. Allora, per Giorgio Di Freddi, intanto tra poco arriviamo al merito anche del teorema di Fermat, però appunto, sì, siccome lei ci diceva che appunto, lo ricordavamo, ha conosciuto, ha incontrato diverse volte Andrew Wiles, forse una delle prime volte è stata a Crotone per il premio Pitagora. Più tardi sentiremo anche un'intervista che abbiamo recuperato dal 2004 in occasione di quel premio, un'intervista che realizzò la nostra curatrice Rossella Panarese con Andrew Wiles. Lei però poi nel 2007 riuscì a portarlo, Andrew Wiles, qui a Roma al Festival della Matematica, la prima edizione del Festival della Matematica, e se non ricordiamo male, fu un successo strepitoso la conferenza di Wiles.
Lui era molto dubbioso di venire, anche perché quello era il primo festival di matematica, quindi non c'era stato nessun precedente e non si poteva sapere come sarebbe andato, e quando gli dissi che appunto stavamo organizzando un festival di matematica, ho notato sul suo viso un'espressione un po', lui è un inglese
dubbiosa,
naturalmente, quindi è tipico dell'understatement, no? Però insomma dice: ma io poi cosa ci devo fare, mi disse, a un festival? Gli ho detto: ma vieni a parlare di matematica, no? E questo dice ancora peggio, perché, no, chi può venire a sentire queste cose? Però il fatto che poi Nash avesse già detto di sì, eccetera, quindi l'ho convinto, gli abbiamo detto lui aprirà Wiles appunto, no, il festival, e Nash lo chiuderà invece, e fece una conferenza sulla teoria dei numeri, quindi niente di particolarmente appealing, diciamo così, no, come si potrebbe fare in altri casi, no, fu proprio una conferenza in cui parlò in parte del suo teorema e in parte di ricerche collegate, no? Per esempio i triangoli rettangoli che intervengono ovviamente, no, nel teorema di Pitagora, che hanno lati interi, no? Ce n'è uno molto semplice, no? Per esempio 3, 4 e 5, no? Perché 3 al quadrato più 4 al quadrato è uguale a 5 al quadrato, però ci sono anche grandi numeri che possono essere le misure intere di cateti e ipotenuse di triangoli rettangoli. Parlò di questo e fu anche per tutti noi, credo soprattutto per lui, un'emozione, perché c'era l'auditorium strapieno e alla fine ci fu un'ovazione veramente da vivo, no? Quindi si capì all'epoca che forse la matematica poteva essere lei stessa appealing, no? per il pubblico, che poteva essere interessante. Però se posso soltanto aggiungere che io in realtà l'ho incontrato prima ancora del premio di Crotone, che poi gli demo appunto per il premio Pitagora, una volta che venne a Milano per fare una conferenza, era qualche anno prima, era la prima volta che arrivava a Milano, però insomma non era ancora diventato un po' questo simbolo, diciamo così, della matematica, aveva dimostrato da poco il teorema di Fermat. E ricordo che io ero molto emozionato di andare a trovare, appunto, no, a conoscere questo matematico. Andammo a cena e per presentarmi gli dissi: sa, io sono un logico matematico, no? E la logica è la cenerentola della matematica, no? Ovviamente dicendolo nel senso in cui non si può intendere normalmente, no? Cioè è forse l'ultima ruota del carro, no? Tra tutte le discipline matematiche. E lui mi guardò, c'è un sorrisetto, e mi disse: molto ottimista, no? E la cosa mi prese alla sprovvista, ma è tipico inglese, no? Perché lui pensava alla fine della tavola, no? Che la cenerentola poi sposa il principe, no? E così via, no? E questo dà un po' l'idea, appunto, no? Del tipo che è molto quieto, no? Quiet, come si dice, appunto, no? In inglese, poco voglioso di concedere interviste. Una volta per Repubblica gli facemmo una serie di DVD e anche lì a convincerlo a fare un DVD sulla teoria dei numeri fu, non dico un'impresa, ma insomma non facile. E lui mi disse: io non ho mai parlato 50 minuti di seguito.
era una sfida per Andrew
ma
Wise.
Ma poi in realtà, come abbiamo capito, anche no, in parte poi è anche una questione caratteriale, come era fatto vero, non avesse mai parlato 50 minuti, perché quando poi a Oxford fece, o a Cambridge, non ricordo dove fosse, fece quella dimostrazione famosa, andò avanti per 3 giorni a parlare, no? Perché
ecco,
la
però,
cosa era molto lunga.
Immaginatevi cosa dovete provare effettivamente Andrew Wiles quando, dopo anni di lavoro in solitudine, lavorando su questa dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, si trovò sostanzialmente sotto la luce dei riflettori. Il New York Times scrisse un articolo per dire: un matematico ce l'ha fatta dopo secoli di sforzi di molti intelletti sublimi, e insomma si ritrovò con quella situazione in cui poi venne scoperto, insomma venne individuato anche un errore della dimostrazione. A quel punto lui dovette lavorare assiduamente col timore poi che qualcun altro arrivasse prima di lui. Insomma, fu anche da un punto di vista psicologico probabilmente una pressione veramente enorme per Andrew Wiles. Però per Giorgio Di Freddi, ricordiamo, lei prima ce l'ha già accennato col teorema di Pitagora, insomma, ma la questione in gioco della dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, che è una cosa apparentemente molto semplice, che invece poi ha richiesto una dimostrazione lunghissima, molto complicata, che coinvolse molte aree della matematica per Andrew Wiles.
Sì, è molto semplice da enunciare effettivamente, perché l'esempio che ho fatto prima di 3, 4 e 5, cioè il fatto che ci siano due interi, 3 e 4, che elevati al quadrato e quindi diventando 9 e 16 e sommati tra di loro venendo 25, risultano essere il quadrato di un terzo intero, cioè 5, no? Quindi 3, 4 e 5 hanno questa strana connessione fra di loro. Ce ne sono tantissimi di questi esempi, addirittura già i pitagorici sapevano caratterizzarli tutti, no? In una maniera quasi geometrica, diremmo oggi, no? E ci sono proprio delle formule che generano, diciamo così, no, queste terne che vengono non a caso chiamate terne pitagoriche. Ora, la domanda che uno si può fare è ovvia, no, è che si fecero appunto noi matematici già dall'antichità, in particolare Fermat un 350 anni fa, quasi 400 ormai, ma se ci sono due interi che elevati al quadrato e sommati tra di loro danno il quadrato di un intero, non ci saranno due interi che elevati al cubo e sommati fra di loro danno il cubo di un intero, oppure le quarte potenze o le quinte potenze, eccetera, oppure i quadrati sono gli unici che hanno questa proprietà? E Fermat, in una famosa affermazione sul margine di un libro di Diofanto, che era un antico matematico che scriveva appunto di problemi analoghi a questo, scrisse quella famosa osservazione criptica, diceva: ho trovato una bellissima dimostrazione che effettivamente i quadrati sono gli unici per cui questo succede, però la dimostrazione è troppo lunga e non sta nel margine. E poi naturalmente si cercarono nelle carte di Fermat tracce di questa dimostrazione, se ne trovò una lettera che in realtà lui scrisse a un collega, in cui effettivamente dimostra il caso per le quarte potenze. Quindi non è che Fermat buttasse soltanto a caso, aveva una dimostrazione di un caso particolare. E si pensa che poi probabilmente fece appunto un errore di intuizione, pensò che quel tipo di dimostrazione si potesse estendere a tutti
far
gli esponenti.
Far valere per tutti gli esponenti.
Esatto. E invece non è affatto così, quindi ci vollero secoli perché piano piano si dimostrasse per i cubi, quello lo fece Eulero, poi per le quinte potenze, poi per un gran numero di esponenti, no? E così via. Quindi le cose andarono avanti, però anche tanti esponenti sono pur sempre soltanto un numero finito, i matematici volevano tutti.
Giustamente, e quindi ci volle appunto l'ingegno e lo sforzo gigantesco di Andrew Wiles, che per anni, per 7-8 anni, se non ricordo male, lavorò in solitudine. Sentiamo ancora, Matteo De Giuli, la voce di Andrew Wiles.
Sì, questo è ancora una volta il commento di Wiles preso dal video dell'Università di Oxford, che nel frattempo abbiamo postato anche su Twitter.
I was very lucky that not only did I solve the problem, but I kind of opened the door for a whole new era in my field.
Sono stato molto fortunato, dice Wiles, non solo sono riuscito a risolvere il problema, ma ho aperto la porta per un'era di ricerca completamente nuova nel mio campo. Grazie al mio lavoro, problemi che prima sembravano inaccessibili, ora sono problemi aperti, affrontabili, e molte persone ci stanno lavorando su da allora, ed è molto bello vedere queste idee utilizzate in maniera sempre più sofisticata per risolvere problemi sempre diversi, dice Wiles, parole appunto piuttosto pesanti, dette però senza presunzione, ancora una volta, con un sorriso molto conciliante, un'aria gentile, modesta, molto naturale. E poi alla fine del video Wiles aggiunge: quello che è impossibile dimenticare sono i momenti di svolta nel mio lavoro, quando si accende la lampadina. Per questi momenti che si vive, sono momenti unici, e ognuno di questi momenti è scolpito nella mia mente.
Lo sentiremo ancora poi Wiles nell'intervista che vi dicevo vi riproporremo, registrata nel 2004 da Rossella Panarese a Crotone in occasione del premio Pitagora. Anche lì Wiles racconterà un po' di queste sensazioni. Però per Giorgio Di Freddi, Andrew Wiles diceva, insomma, sono contento che il mio contributo sia stato quello di appunto arrivare a questa dimostrazione e poi aprire nuove vie per i matematici. A 20 anni di distanza, insomma, l'impatto che ha avuto questo lavoro di Andrew Wiles è misurabile, quantificabile?
Beh sì, comunque è fondamentale, ma in realtà quello che è successo, lui per esempio racconta che fin da bambino era affascinato, come tanti altri ovviamente, no, da questo teorema eccetera, e ci sono cascati moltissimi matematici in questa trappola di cercare di dimostrare il teorema di Fermat, e molti poi hanno anche ottenuto, come dicevo prima, risultati parziali molto importanti, no? Però quello che successe pochi anni prima, 8-9 anni prima che Wiles dimostrasse il suo teorema, è che ci fu un signore che si chiama, un bravo matematico, che si chiama Ribet, che trovò una strana connessione, e questo fu quello che aprì veramente, no, il, diciamo così, lo spiraglio per poter vedere la soluzione, una connessione tra una cosa che apparentemente c'entrava quasi niente, no, perché queste che abbiamo detto sono problemi di aritmetica elementare, no, cioè coinvolgono gli interi e così via, e la connessione fu trovata con quello che si chiama la teoria delle funzioni ellittiche, che sembrano cose abbastanza strane, e in effetti lo sono cose complicate, studiate già per esempio da Newton, no, e così via, sono equazioni di tipo complicato in cui c'è una y al quadrato e poi delle x al cubo, no, quindi una strane connessioni anche non simmetriche. Si chiamano funzioni ellittiche perché mentre noi sappiamo misurare per esempio la circonferenza di un cerchio e anche degli archi di circonferenza, per misurare gli archi di ellisse e lì ci vogliono delle cose complicate, che sono appunto queste funzioni. Sono state introdotte per motivi completamente diversi, come ho detto adesso, no, già nel 700 e nell'800, ma qualche anno prima che Wiles facesse il suo teorema, questo signor Ribet trovò questa connessione. Disse: se riusciamo a dimostrare una congettura sulle funzioni ellittiche, quindi in un campo completamente diverso, allora il teorema di Fermat diventa vero. E quando Wiles, lui la racconta, dice: quando ho visto questa cosa ho detto questo è il campo mio, no? Lui lavorava proprio in quel campo e dice: ho la possibilità di soddisfare, diciamo così, il sogno che ho fatto fin da bambino. E fu quello il motivo per cui allora appunto si mise a lavorare, come avete citato anche voi, a lavorare in solitudine, perché ovviamente dire a qualcuno che si sta cercando di dimostrare il teorema di Fermat, anzitutto crea subito un interesse equivoco, diciamo così, no, i curiosi che arrivano, e poi crea anche ovviamente una competizione, no? Quindi lui in silenzio, no, fece questo lavoro, e ricordo che mi raccontò, c'era anche la moglie la prima volta che lo trovai, che lo incontrai a Milano, no? E ricordo che lei rideva, no, perché hanno 2 o 3 bambini, no? Quindi lui ha fatto la vita quotidiana, no, di padre di famiglia, scendeva, diceva, no, dallo studio alle 5 del pomeriggio e finalmente, no, rientrava nella realtà, no, con i suoi bambini e con la sua famiglia. Dice che dopo 7 anni tornò, lui aveva detto alla moglie che era un matematico, che stava lavorando a questo problema, eccetera, e dopo questi 7 anni una sera attese e disse alla moglie: l'ho trovato. E la moglie gli chiese: che cosa? Perché naturalmente non è che lei stessa pensava a quello, dice: ho risolto quel teorema. Allora, no, quello fu il momento. Poi, come abbiamo detto, ci furono in realtà gli alti e bassi, perché prima si diceva, è vero, ci fu un articolo sul New York Times, ma non era soltanto un articolo, era un articolo di prima pagina. Era una cosa straordinaria che un matematico arrivasse sulla prima pagina di un giornale come il New York Times, no? Cioè, una cosa più unica.
Di grande visibilità.
Poi dover sapere, appunto, che in realtà tutti lo guardavano. Lui mi ha raccontato anche queste cose psicologiche. Poi i colleghi che nel momento in cui seppero, anzitutto, che lui aveva fatto un lavoro, cercarono di andare a vedere se usando le sue idee si sarebbe potuto arrivare lo stesso al teorema, e quindi fregargli, diciamo così, sotto il naso, no, la posta. E un famoso matematico, si chiama Faltings, che è un tedesco, visto che è uno, insomma, diciamo così, con un carattere un po' acido, no? non molto gentile, mi ha detto Weiss che un giorno l'ha visto, lui stava ancora lavorando ed era lì appunto in quel periodo di interregno tra la prima dimostrazione sbagliata e quella seconda giusta, e disse che Faltings gli disse: non ti sei ancora buttato dalla finestra.
E questo dà decisamente l'idea della pressione non soltanto mediatica ma proprio dei suoi colleghi matematici. Questo, insomma, esatto, no? È molto significativo. Giorgio Di Feriti, stanno arrivando un po' di messaggi dai nostri ascoltatori. Matteo.
Sì, Marco. Allora, Moreno da Bologna intanto ci dà un consiglio bibliografico. Ho tra le mani il libro di Simon Sinek, famoso divulgatore britannico, L'ultimo teorema di Fermat, e sono contento di aggiungere le note del premio Hubble a Wiles, mentre Norbert da Pisa ci fa la domanda classica, lecita forse quando si parla di matematica: potreste dare un esempio a cosa si può servire questa dimostrazione nella pratica?
Brevemente, per Giorgio Di Freddi.
Ai, guarda, siamo naturalmente, no? La domanda è tipica, no? Cioè, cosa servono queste cose? Effettivamente non è che si possa dire che queste cose hanno delle applicazioni immediate e anche pratiche, perché questa è veramente la teoria dei numeri, no? Più astratta, però non si può mai sapere, perché per esempio la teoria dei numeri tempo fa, no? Nell'Ottocento, saltò fuori in maniera molto inaspettata nel calcolo delle orbite dei pianeti, no? E quindi i problemi di stabilità del sistema solare, eccetera. Per ora io non conosco applicazioni di questo genere. Questo è un tipico esempio appunto di matematica astratta e diciamo così ancora senza applicazioni,
ma che, però, insomma, appunto, sicuramente le potrà dare, o comunque, insomma, sappiamo che c'è davvero la matematica ci circonda, l'abbiamo raccontata tante volte per la scienza.
Prego. Di Simon Sinek, perché sì, quello fu un enorme successo, no? Sì. E ricordo che in quegli anni era il momento in cui Weiss ormai aveva dimostrato il suo teorema, era diventato famoso, però la fama era semplicemente mediatica, no? E una volta mi ricordo che mi disse in maniera un po' seccante, dice: però io ho fatto questa intervista a Simon Sinek, perché il libro è in parte costruito come una storia del teorema, dei tentativi di soluzione, e poi c'è una lunghissima parte che è invece tirata fuori appunto da colloqui e da interviste con Andrew Weiss, no? E dice: Sinek è diventato ricco.
Giustamente, no? Raccontando
alle mie spalle, no? Dice: io non ho guadagnato una lira, all'epoca non avevo ancora preso, poi dopo ha preso tutti questi premi appunto, come dicevo, da quello del King Fahd, che già era
che
appunto,
citava credo, che citava prima. Per Giorgio Di Freddi, la interrompo per chiedere una cosa, un'ultima cosa, prima di sentire assieme, appunto, di ascoltare insieme questa intervista che del 2004, e le chiedo una risposta breve, anche se naturalmente pone un problema molto, molto ampio. Però possiamo dire che forse Andrew Weiss è l'ultima figura di matematico che lavora in solitario? Sono gli anni in cui si stanno moltiplicando i progetti collaborativi anche tra matematici nella comunità matematica. Allora, Andrew Weiss rischia di rimanere, diciamo, l'ultimo matematico eroico a lavorare in solitudine?
Questo è difficile saperlo, perché se lavorano in solitario non ce lo dicono fino a quando non sono arrivati alla fine, no? Però effettivamente è vero quello che avete appena detto. Tra l'altro ci sono fior di medaglie Fields, per esempio Gowers, che è un'altra medaglia Fields che poi venne al Festival di Matematica, mi sembra il secondo o il terzo anno, e Tao, ad esempio, che è considerato oggi l'astro della matematica moderna, molto, molto giovane, no? Ha preso la medaglia Fields giovanissimo ed è considerato velocissimo, appunto, no? Ebbene, loro hanno incominciato a sfruttare a pieno le potenzialità di internet, e quindi hanno dei blog, che sono blog puramente matematici, in cui si discutono problemi matematici, e a un certo punto si cerca insieme, no, collaborando, di arrivare a delle idee che possono portare alla soluzione. E questo è già successo più di una volta, con problemi anche abbastanza importanti, quindi questo apre sicuramente un campo di collaborazione, diciamo così.
E questo, insomma, è uno dei fenomeni più interessanti che stanno accadendo in questi anni nella comunità matematica, e torneremo naturalmente qui a Radio 3 Scienza poi a raccontarlo. Io ringrazio davvero molto Pier Giorgio Odifredi, matematico e scrittore, per aver commentato con noi, ricordato anche la figura di suoi incontri con Andrew Wiles, di cui adesso ascoltiamo di nuovo la voce, ma questa volta è un'intervista che, appunto, come vi dicevo, registrammo nel 2004, registrò Rossella Panarese al premio Pitagora a Crotone. Sentirete all'inizio che appunto un lungo silenzio, perché la prima cosa che chiese Rossella Panarese a Andrew Wiles, che cosa provò in quei lunghi anni di lavoro in solitudine che abbiamo commentato con Pier Giorgio Odifredi, spesi nella ricerca dell'immostrazione. Allora sentirete questi lunghi secondi di silenzio, Wiles alla ricerca delle parole giuste per descrivere quello che aveva vissuto.
So when I'd finished with the theorem, I was very excited, of course. I was always also a bit relieved because there'd been a problem near the end. And also a little bit melancholic because I'd lived with this problem so long myself that it meant a change of way of life.
Quando ho finito la dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat, ci ha detto Andrew Wiles, ero naturalmente molto eccitato, ma ero anche sollevato perché era un problema, e che problema, che avevo risolto. Ero anche malinconico, aggiunge Wiles, perché avevo convissuto così a lungo con questo problema che questo momento rappresentava davvero una svolta nella mia vita. Ecco, abbiamo chiesto ad Andrew Wiles anche come si è sentito quando ha trovato un errore nella sua dimostrazione, se è riuscito a mantenere la sicurezza di poter riuscire a risolverlo, e soprattutto, detto in altri termini, qual è secondo lui la distanza tra l'intuizione del matematico e la stretta prova di un enunciato matematico.
I realized there was a part of it that was wrong, but I was convinced that the method and the ideas were right, that just by some variation on the method I'd been trying, I would be able to make it work. I was worried that it might take me a few years, and it would be very stressful in those years, because originally when I was working, it was very private. People didn't know I was working on it. But once there was a mistake and it was public, then it was very much harder to work when everybody was watching. I maybe misunderstood something earlier and had to change it. That's the normal way of mathematics, and I had just announced it a little earlier than I should have done because I hadn't seen this gap.
Ho capito che c'era un errore nella mia dimostrazione, ci ha detto Andrew Wiles, ma ero convinto della bontà del metodo e dell'idea di fondo che avevo seguito, ed ero soprattutto convinto che sarebbe bastata una variazione, una modifica per riuscire a far funzionare tutto. Naturalmente, dice Wiles, ero molto preoccupato che ci sarebbero voluti molti anni, che sarebbero stati davvero anni stressanti, perché all'inizio del lavoro di dimostrazione dell'ultimo teorema di Fermat nessuno sapeva che Wiles stava lavorando a questa impresa gigantesca, ma quando l'errore è stato reso pubblico il suo lavoro era davvero sotto gli occhi di tutti. Aggiunge Wiles, evidentemente ho avuto una svista all'inizio e soprattutto forse ho dato un annuncio un po' troppo presto di quanto avrei dovuto, perché non mi ero accorto di questo errore. Ma secondo Andrew Wiles, in futuro sarà possibile dimostrare l'ultimo teorema di Fermat in modo più elementare?
It may be solved another way, but I don't believe that there's a very elementary proof. I don't believe Fermat had a proof. And actually, for mathematicians, it's better that there isn't an elementary proof. For us, it's more exciting that all the mathematics we've developed in the last 200-300 years can be used to solve such an old, difficult problem. If it was solved just by some clever argument that Fermat could have used, then it would just show how incompetent we have been in the last few hundred years. But the way it worked was that it was built on all the structures of modern mathematics, so that it vindicates our work.
Forse potrà essere dimostrato in un altro modo, ci dice Andrew Wiles, ma non credo che ci possa essere una dimostrazione elementare dell'ultimo teorema di Fermat. Non credo proprio, dice Wiles, che Fermat avesse una dimostrazione, e per i matematici in realtà è meglio che non ci sia una dimostrazione più semplice, più elementare, perché per noi matematici, dice Wiles, è molto più eccitante e coinvolgente che tutta la matematica sviluppata negli ultimi ultimi 300 anni possa essere usata per risolvere problemi così complessi. Se ci fosse stata una dimostrazione semplice che Fermat poteva conoscere, beh, questo, dice Wiles, sarebbe una dimostrazione di quanto siamo stati incompetenti negli ultimi 3 secoli. Invece ho dovuto utilizzare nella mia dimostrazione le strutture e le invenzioni matematiche più recenti, e questo rende giustizia del nostro lavoro di matematici. Ma oggi, in questi anni, che cosa sta facendo, di che cosa si sta occupando Andrew Wiles?
There are one or two other problems that I am very much concerned with. Nothing will ever replace Fermat for me, because that was my childhood dream, was to solve that problem.
Ho uno o due problemi di cui mi sto occupando, ma niente potrà mai sostituire il problema dell'ultimo teorema di Fermat, perché risolverlo è stato il mio sogno di bambino.
Il sogno di bambino di Andrew Wiles, premio Abel 2016, nell'intervista realizzata da Rossella Panarese nel 2004 a Crotone in occasione del conferimento del premio Pitagora appunto ad Andrew Wiles, di cui abbiamo ricordato la figura, i meriti matematici e scientifici, grazie all'aiuto anche di Pier Giorgio Odifreddi. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Adesso il microfono va a Guido Zaccagnini, e buona giornata a tutti da Marco Motta.